Negli studi di Tempo Radio abbiamo il presidente di Gardauno, Mario Bocchio. Buongiorno presidente, bentornato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Oltre al presidente abbiamo il direttore Massimiliano Faini. Buongiorno, buongiorno direttore, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Allora, benvenuti a Filo Diretto. Noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare. Ricordiamo il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Poi le dirette streaming su Facebook, Twitter, il Gazzettino Nuovo Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, io vorrei subito iniziare, se non avete niente in contrario, con una notizia che noi abbiamo dato di cronaca, che però è un danno per la comunità, perché poi la comunità, cioè sono i cittadini che devono ripagare quello che qualche imbecille ha fatto sul Pelican. Il Pelican cos'è? Un battello con una specie di grossa mandibola che va a mangiare le zozzerie che ci sono nel lago, da quelle naturali, alghe eccetera, alle varie bottiglie e cose che magari buttano i diportisti e così via, no? Giusto?
Sì, infatti viene chiamato battello spazzino e soprattutto lavora in prossimità dei porti per tenere pulito appunto le acque del nostro lago. Quando si tratta di alghe sono solo le alghe superficiali, perché non si colgono le alghe che sono un po' in profondità, perché comunque servono per i pesci, per cui sarebbe un altro tipo di danno ambientale. Cosa è successo? Che dopo tanti mesi che il nostro battello era fermo per motivi di forza maggiore, cioè nel senso che col personale c'erano state alcune tematiche, alcuni problemi, nel momento in cui siamo riusciti a ripartire, come ha detto lei, qualche imbecille è salito sul battello, martello alla mano, ha spaccato i manometri, ha spaccato i vetri, siamo riusciti a riattivarlo, ma questo dà il senso di come si lavori sempre in estrema difficoltà e con degli imprevisti che sono sempre dietro la porta. Sì, è iniziata l'estate, probabilmente l'estate si porta dietro anche queste difficoltà. Per quanto riguarda invece la nostra azienda sul territorio, è quella un po' delle difficoltà di tutti gli anni, il traffico. Noi giriamo con i nostri Pelican, con i nostri camion, con i nostri porterini, siamo nei centri storici, ma ovviamente la viabilità e i tempi si allungano tantissimo e quindi siamo sempre sul filo del rasoio per quanto riguarda le tempistiche per riuscire a fare bene quello che è il nostro lavoro, che è la raccolta di rifiuti differenziata. Per adesso siamo puntuali, ce la stiamo facendo, personale lo devo ringraziare perché anche le malattie sono decisamente diminuite, probabilmente per anche la voglia di essere sul posto di lavoro e difendere questa azienda, quindi i contatti con le nostre amministrazioni stanno procedendo bene con soddisfazione da ambo le parti, per cui da questo punto di vista quella che è la criticità che già avevamo evidenziato l'anno scorso con il turismo di massa che c'è, sono tantissimi, guardate, partire e fare la Gardesana è un incubo, però il turismo sta funzionando e quindi da questo punto di vista ben lieti di vedere che post-Covid il nostro lago si è riempito e quindi l'economia del lago sta trovando ristoro rispetto agli anni che sono stati estremamente difficili a causa della pandemia.
Certo, forse quest'anno magari, adesso vedremo i numeri, ma non mi stupirebbe scoprire che abbiamo superato un ennesimo record sul Garda come presenze.
Cioè, sì, veramente... e noi faremo il record sui rifiuti, perché poi ovviamente Quando siamo alla fine di settembre avremo le tonnellate raccolte e vabbè, sono già raccolte, però la curiosità di vedere quanto, come e che cosa è stato raccolto sicuramente è per noi fondamentale per fare le statistiche e per migliorare sempre di più il servizio.
E poi c'è il record dell'articolo più stupido di un giornale tedesco, l'ho sentito, che ha detto che
il lago ha delle difficoltà sui livelli come tutti i laghi. Devo dire che il lago di Garda, grazie alla lungimiranza, e qui lo ringrazio pubblicamente, dell'ingegner Mille, che adesso è andato in pensione ma comunque si sta occupando ancora, e quindi grazie proprio a questo equilibrio portato avanti da tempo, il lago di Garda è quello che meno di altri soffre la questione dei livelli, li soffre perché noi anche da un punto di vista idropotabile ricordiamoci che l'utilizzo per quanto riguarda alcuni comuni, 5 della sponda bresciana e 7 mi sembra della sponda veneta, prendono acqua dal Garda e quindi i livelli sono importantissimi perché non possono andare al di sotto dei 25-30 sopra il livello, perché metterebbe in difficoltà l'uso idropotabile di quell'acqua. Però oggi come oggi si è ridotto ulteriormente il deflusso e quindi Bilde che si è permesso, io faccio anche il nome del giornale perché non me ne frega niente, Bilde che si è permesso di dire che non ci si poteva tuffare, probabilmente ha scambiato il lago di Garda per qualche lago vicino al loro territorio, insomma.
Esatto, esatto, qualche idroscalo, non ne so, insomma, qualcosa del genere. Allora, dunque, parliamo adesso invece di una cosa che è abbastanza rivoluzionaria, magari imbastiamo il discorso e poi dopo lo sviluppiamo meglio nella seconda parte, che è quello delle comunità energetiche, eh? Parliamo di questo fondamentalmente. Vedo che l'ingegnere Faini sorride perché appunto
sì. Sì, da mesi devo dire che è impegnato sulle comunità energetiche, per cui lo dico io, fa parte del tavolo nazionale, poi lascio a lui la parola per quanto riguarda questo lavoro che si sta portando avanti sia col governo sia con le regioni. È una grande innovazione, una grande possibilità di produrre energia in modo pulito, in questo caso dai pannelli solari, e permetterà a tanti comuni, a tanti utenti di trovare un servizio che probabilmente prima non avevano. Quindi lascio davvero la parola.
Sì, grazie. Ah, sì. Grazie Presidente. Effettivamente è un argomento interessantissimo perché può mettere le basi, diciamo, per una sostenibilità energetica vera, condivisa, e per la prima volta si riesce ad immaginare di produrre energia da fonti rinnovabili in luoghi dove possono essere veramente collocati impianti sui tetti magari dei nostri capannoni produttivi, e utilizzare questa energia anche virtualmente nei centri storici, in modo tale da rispettare quello che è il paesaggio e quelle che sono ovviamente le architetture dei nostri centri storici, anche dal punto di vista proprio di andare ad inserire magari con difficoltà piccoli impianti e piccole soluzioni che comunque avrebbero dei costi eccessivi di realizzazione. È un percorso innovativo, stiamo mettendolo a terra con la Regione Lombardia e col Ministero, stiamo lavorando sul tavolo nazionale, come accennava il Presidente, da qualche mese per vedere di dare il via con questi decreti attuativi alla possibilità di cambiare rotta dal punto di vista proprio dell'autosufficienza energetica. Fare iniziative, diciamo, per autoprodurre da fonti rinnovabili, che non è solo il fotovoltaico ma è anche l'idroelettrico, è anche l'eolico, è anche tutte quelle forme che si riescono a poter fare, diciamo, nei territori dove si andrà, diciamo, ad ipotizzare questi vari impianti, e metterli a disposizione appunto dei cittadini per dare una sostenibilità anche veramente diffusa dal punto di vista energetico.
Allora, adesso ci fermiamo un attimino, abbiamo detto imbastiamo il discorso e lo riprendiamo tra pochissimo. Comunità energetiche, probabilmente il nostro futuro dal punto di vista dell'energia, appunto. Con Mario Bocchio e Massimiliano Faini, presidente e direttore Garda 1, ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme a Mario Bocchio e Massimiliano Faini, presidente e direttore di Garda 1, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, stavamo parlando di comunità energetiche, fondamentalmente, mi corregga se sbaglio, c'è questa grossa possibilità, cioè se io abito in una zona dove non c'è mai il sole, abito in una di quelle, c'è una valle bergamasca dove fanno anche la festa del sole, ecco, per esempio, io posso comunque produrre energia solare partecipando a una comunità energetica che magari ha l'impianto fotovoltaico da un'altra parte.
Esattamente, ecco. Esattamente. Questa possibilità di condivisione tra chi produce energia da fonti rinnovabili e chi la consuma ha una territorialità che va oltre il confine del comune. Oggi questa territorialità sarà la cabina di alta tensione, dunque un territorio che comprende circa 30.000 abitanti. Per farle un esempio, Desenzano ha una cabina di alta tensione, ma i paesi ad esempio della Val Tenesi ne hanno una in condivisione 5-6 paesi, il che sostanzialmente ogni comune potrebbe dare il via alla propria comunità energetica e man mano, diciamo, soddisfare le necessità dell'utenza andando ad attingere magari anche da disponibilità di impianti che producono energia da fonti rinnovabili presenti su altri territori. È un percorso che si andrà a strutturare man mano, ecco. La Regione Lombardia sta facendo già molto, ha fatto una legge di riferimento e ha fatto una manifestazione di interesse che entro la fine dell'anno, alla quale noi presenteremo tutte le varie iniziative che stiamo sviluppando, e tra l'altro ha costituito un ufficio di riferimento, e dunque è un percorso nel quale sia il Ministero che la Regione nostra di riferimento credono molto. è un percorso innovativo. Per la prima volta si immagina veramente di andare a condividere un impianto che produce energia, anche se sei in una zona dove sostanzialmente non lo puoi realizzare, non lo puoi avere. Ecco, questa è l'apertura ovviamente che si cerca di coltivare nei prossimi mesi affinché riusciamo magari a metterli a terra per il 2023. Oggi i consigli comunali stanno andando a dare delle linee di indirizzo, di approvazione di questo percorso e dunque avremo a breve, diciamo così, una conferma di tutto quello che sono i nostri soci che compongono la compagine di Garda 1. Ma è un effetto domino che sicuramente interesserà tutti gli enti locali, perché è una forma di condivisione e di simbiosi energetica, uso questo termine perché è importante, che farà cambiare, diciamo, mentalità, quantomeno nell'utilizzo dell'energia.
Ecco, per quanto riguarda poi la multi-utility del Garda, che è un'altra cosa, appunto, ci potrà essere magari una possibile collaborazione addirittura interregionale, visto che parliamo di tre regioni. Questo perché? Perché chi conosce il Garda sa benissimo che sulla sponda bresciana il sole sorge prima che su quella veronese, e però tramonta prima, tramonta dopo su quella veronese, perché o ci sono le colline o ci sono le montagne e il sole va dietro.
Diciamo che la territorialità oggi ci si immagina, diciamo, una territorialità oggi regionale, per percorsi, diciamo, differenziati a livello di disponibilità di risorse per poter investire in questi percorsi. Il che oggi lavoriamo, diciamo, su piattaforme totalmente diverse. Non abbiamo ancora una interregionalità vera dove gli strumenti che permettono la realizzazione di questi impianti siano paritetici. Oggi lavoriamo ancora in maniera differenziata.
E se pensiamo che la Guardia Costiera applica sanzioni in un modo se è sulla sponda veronese e in un altro se è sulla sponda bresciana, su un incontro aveva chiesto appunto di uniformare regolamenti, sanzioni, eccetera, eccetera, perché di fatto è così. Quindi mettere insieme due regioni in una provincia autonoma su una sola piattaforma è un percorso non così semplice. La volontà comunque c'è.
C'è la volontà, ci siamo trovati, abbiamo presentato ovviamente su tavoli bresciani e veronesi la medesima ipotesi progettuale, ovviamente ci sono percorsi diversi di sostegno.
Benissimo. Allora, e poi dopo prosegue ovviamente tutto quanto, il vostro impegno. Prima, quando il Presidente parlava del problema del traffico, è sicuramente legato alla raccolta rifiuti, che sì, appunto sì. In questo, infatti lo spieghiamo, Presidente, perché molti si lamentano, ma perché andate così presto a raccogliere i rifiuti, eccetera? Perché si cerca di dare il meno fastidio possibile, ma anche di svolgere il lavoro.
Di svolgere il lavoro, perché se arrivi tardi in un centro storico, quando ci sono già i turisti...
Vai alle 9 a Desenzano.
Non ne esci più. E quindi anche per la sicurezza dei turisti stessi, quindi gli orari sono dettati non tanto da regole interne ma di necessità territoriale.
Che poi il turista ha una caratteristica: con la macchina va al massimo a 15 all'ora, specialmente quando te lo trovi davanti in fretta, e si ferma ogni volta che vuole. Allora vi leggo
prima di leggere un secondo solo, dica, sabato, Presidente. Noi abbiamo l'inaugurazione a San Felice della prima colonnina di ricarica per le barche elettriche.
Ah, ok.
Quindi siamo giù sabato pomeriggio. Chiaramente le barche avranno il loro tempo, però insomma è un altro segnale che va a difendere quello che è l'ambiente, per strutturarci sempre di più verso anche l'energia pulita e quindi anche in questo caso utilizzo per barche da energia pulita.
Perché ci sono anche motori nautici elettrici, è vero?
E ci auguriamo che siano sempre di più.
Sempre di più, esatto, anche per un po' meno rumore magari.
Non solo per l'inquinamento da idrocarburi, che comunque anche. Si spacca qualche motore e inquiniamo le acque del Garda.
Ah beh, quando vediamo quei riflessi, esatto, arcobaleno sull'acqua,
esatto,
quello è
qualche
odio.
Motore che ha perso.
Allora, vi leggo, allora, Bocchio e Faini, buongiorno, ma le comunità energetiche non rischiano di essere fuori legge visto che siamo la nazione dei monopoli? Adesso vi cerco anche un messaggio simile che era arrivato dopo da un altro ascoltatore, però intanto possiamo rispondere a questo.
Allora, dal punto di vista del regolamento e delle normative di riferimento, nelle comunità energetiche non vi possono partecipare chi fa di mestiere la vendita dell'energia. Il che sostanzialmente continueranno a vendere energia sulle loro piattaforme chi fa di mestiere questo percorso. Oggi noi dobbiamo pensare invece a una sostenibilità energetica, dobbiamo pensare alla capacità di autoprodurci l'energia e condividerla. Questo è quello, è l'obiettivo delle comunità energetiche, non andare a togliere, diciamo, la capacità di vendere energia a chi lo fa di mestiere, anzi, non sarà questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione energia prodotta da fonti rinnovabili per il consumo condiviso.
Esatto.
Ve l'avevo anche trovato, vediamo se ci sono ancora. Dunque, eccolo qua, comunità energetiche, ma sono regolari oppure il governo farà qualcosa per bloccarle? Non sono pessimista, ma un ottimista ben informato.
Assolutamente regolari, anzi, devo dire che in Europa siamo tra gli ultimi a muoverci. In Germania ci sono già presenti 1800 comunità energetiche che coinvolgono qualche milione di persone. Sono realtà che in alcuni paesi europei lo sono già da qualche anno. Noi in Italia ne abbiamo solo 4 sperimentali che sono partite, diciamo, chiamandosi comunità energetiche, ma non lo erano, era solo una condivisione condominiale di un impianto di fonti rinnovabili. Oggi invece dobbiamo pensare proprio a una territorialità dove non esiste un collegamento fisico tra dove si produce e dove si consuma.
Certo. Pensate, dicevano che ogni cosa deve essere omologata in Italia, cioè devi pagare un'imposta, questa è l'omologazione, anche per l'energia, dice un...
Si pagherà sicuramente imposte ovviamente su tutti i percorsi.
Su tutti, beh sì, è difficile sapere poi... dove non le paghiamo le imposte.
Esattamente.
Che sono una cosa ben diversa dalle tasse, qua abbiamo un ex sindaco, ce lo potrebbe spiegare bene, appunto, che noi crediamo siano sinonimi, ma non è vero. Allora, Bocchio, cosa ne pensa del depuratore del Garda? Il nostro sindaco è molto arrabbiato, dice Elena di Montichiari.
Beh, questo percorso qui è un percorso che nasce molto lontano, oggi c'è un commissario. Questo commissario sta portando avanti con tutti i diritti del commissario questa iniziativa, per cui vedremo il progetto esecutivo cosa dirà.
Poi vi associo 2 messaggi, stiamo saltando i pali in frasca, ma comunque i messaggi sono così. Il car sharing funziona ancora e il secondo messaggio che associo dice: ma scusate, il QR code mi manda un sito, poi cosa faccio per prendere a noleggio il veicolo?
Allora, lo sharing funziona tantissimo, in effetti dovremmo avere il doppio dei mezzi per il fine settimana, effettivamente siamo sul tutto esaurito ormai da parecchi fine settimana. E per poter accedere, diciamo così, alla piattaforma per poter noleggiare il mezzo, dovete seguire le procedure che sono abbastanza semplici. Dal QR code poi vi manda sul sito e da lì fate la registrazione come utenti e vi abilita come utenti per la prima volta.
Certo.
Dopodiché quell'abilitazione dura per circa un anno.
Quindi la prima volta magari è un po' più lunga, perché
è
deve
un
essere
più lentino,
un po' metti
volta,
il nome, per... cognome, dati.
Devi mettere la patente, devi fare la fotografia della patente, essere abilitato alla guida, insomma, ecco.
Certo.
E fare in modo, diciamo così, che sia confermato tutto quello che viene caricato.
Allora, consiglio, la foto della patente ve la fate prima, poi...
Sì, sì.
Allora, dunque, avete notizie sulla metropolitana di Lago? La risposta è: la metro da Brescia Gavardo, ma ci prendono in giro, cosa c'entra con la Gardesana occidentale? Vabbè, quella è una proposta, sì, che non c'entra niente con la Gardesana occidentale.
Sì, la mobilità, diciamo, è uno degli argomenti sicuramente importanti anche da ripensare.
Anche perché uno va a Gavardo e poi cosa...
Ma poi c'è la mobilità da ripensare anche su acqua.
Esatto.
Perché questo è un altro degli aspetti che saranno nei prossimi anni al centro dell'attenzione.
Poi, fate il biogas, chiedono?
Non ancora.
Non ancora, però appunto...
L'intenzione è sicuramente valorizzare quelle materie che noi, organiche, che noi raccogliamo dal territorio, gli scarti della cucina.
Esatto.
Che oggi nella filiera biociclo trasformiamo in un compost che viene utilizzato come ammendante agricolo.
Certo, me lo chiedo al medico. Dottore, ma perché c'è questa paura del biogas? Che in fin dei conti tanto si produce lo stesso. Poi
no, ma poi la produzione di biogas è un altro sistema ecologico per utilizzare la materia che comunque va degradata, per cui...
Esatto.
Assolutamente.
Allora, avranno visto alcuni gli sfiati dove ci sono le, cioè quello è per sfiatare il biogas, usiamolo, visto che
assolutamente
c'è.
Sì.
Anziché farlo finire in aria. Allora, servono servizi di trasporto pubblico elettrico come navi o pullman, sono anni che si parla e si parla e basta, dice Stefano.
Sì, abbiamo sperimentato il pulmino, noi un pulmino elettrico.
Stiamo sperimentando un camion della raccolta.
Stiamo sperimentando un camion per il trasporto ovviamente dei rifiuti. E stiamo facendo, diciamo così, passi in avanti sempre verso una mobilità sempre più elettrica.
Bocchio Faini, numero uno della Lombardia. Un altro messaggio: Faini, ma le colonnine di ricarica elettrica nel Veronese cosa pensa di fare? Va o no?
Allora, colonnine di ricarica elettrica nel Veronese fanno un po' fatica a decollare, perché effettivamente anche lì, l'accento che facevo prima su strumenti diversi da regione a regione, effettivamente sono disponibilità diverse per settori, diciamo, innovativi. Mentre la regione Lombardia ha disponibilità da investire sui settori innovativi, sulla regione Veneto devo dire che alcuni percorsi vanno ancora da ristrutturare, dunque da rivedere, secondo me, in maniera più efficiente e più
efficace.
Poi altri due messaggi: fate voi la disinfezione delle zanzare, a Padenghe ce ne sono tante, il comune non fa niente.
Non facciamo quell'attività.
Direttore con la ciabatta magari.
Sì,
no,
sì.
Ecco. Allora, scusate, per venire in sede c'è ancora da prendere appuntamento, chiede Claudia.
Per
venire in sede a Garda, sede di Garda 1, bisogna prendere appuntamento.
In sede Garda 1, per quanto riguarda ovviamente lo sport dell'utenza,
no.
Inteso Acque Bresciane probabilmente. Sì, serve ancora l'appuntamento per non evitare ovviamente situazioni di improvvise.
Guarda Garda 1, noi
però
non abbiamo servizi
di sportello.
Poi, scusi dottor Faini, non trascuri il car sharing, perché adesso abbiamo sempre più bisogno, dice un ascoltatore di Sirmione.
Sì, mi fa piacere perché effettivamente
sta funzionando. E poi bisogna insegnare a dare del lei a sua eccellenza il lago di Garda. Il lago non è il mare, ci sono vortici, acqua fredda, buche, mettete dei cartelli, dice un altro messaggio. Beh, diciamo che molti pensano che il lago sia una specie di piscina. Poi dopo, ieri ci sono stati 3 incidenti a Toscolano Maderno, ieri.
La regolamentazione in generale sicuramente va rivista. Sicuramente il numero di utenti che navigano sul lago ultimamente sono anche aumentati in maniera considerevole, perché si sono introdotte anche le moto d'acqua. E una serie di natanti anche, diciamo,
settimana scorsa sono stati multati, uno con una moto d'acqua che a Lido di Lonato faceva lo slalom tra i bagnanti.
Infatti uno degli argomenti dell'inizio dell'anno era proprio rivedere la regolamentazione di, appunto, la navigazione sui laghi, per una serie di problematiche che si sta manifestando.
Allora, poi ci sono, dunque, la vera tutela del Garda è l'agricoltura, non il turismo. Chiedono se abbiamo acqua anche. E poi ancora, scusate, ma anziché dire di non dare acqua al geranio, non si può vietare di riempire e rabboccare le piscine? No, quelle vanno bene perché sono dei potenti, dice un altro messaggio.
No, hanno fatto ordinanze che hanno, lì dipende dal comune, ma in questo caso sul Garda chi fa il servizio idrico e Acque Bresciane, posso dire che ha suggerito le ordinanze a tutti i comuni di bloccare tanto le piscine quanto gli orti e i giardini, quantomeno dalle 6 alle 22.
Ci sono anche i campi a tennis in terra, Presidente, che mangiano tante di quell'acqua. Che
infatti anche lì si è cercato di porre un limite, perché ci sono alcuni comuni che hanno tantissimi campi in terra battuta.
Poi potete intervenire voi per ripulire la spiaggia di Desenzano, si sa da oltre 2 anni ma non si è fatto niente. Il lago di Garda, i minimi storici da far paura, purtroppo non ci sono rimedi, speriamo che non scoppi sublacuale, se no siamo finiti, dice Gian Pietro di Peschiera. Quando voi volete fermarmi, fermatemi. Il gesto di vandalismo a Desenzano sulla barca che raccoglie le alghe, il Pelican, la dice lunga su come le persone andrebbero educate al risparmio, come ai miei tempi, dice Arturo di Desenzano. E poi ancora ce n'erano altri. Battello Spazzino danneggiato, Presidente, una vergogna, vandali maledetti, trovateli e dateli in mano a me. Poi ancora ce n'era un altro ancora, adesso vediamo se li trovo. Vabbè, comunque appunto c'è questo questa irritazione appunto nei confronti di atti vandalici che proprio non hanno nessun significato,
ma è rimasto lì, non l'hanno mai toccato per tutto il tempo, nel momento in cui siamo riusciti a riutilizzarlo l'hanno spaccato.
Certo, dato è anche affascinante perché lo guardi e ti chiedi come faccia a galleggiare il Pelican. Allora, dunque, questo ve l'avevo letto. Voi di Garda 1 siete bravi su come la raccolta dei rifiuti, altri servizi, però dovete eccellere con il car sharing. Dove dovete eccellete è il car sharing. Poi ancora, vergogna fare a danni al battello Spazzino, andrebbero puniti con martellate, e dice anche dove, quelle persone, dice Luciano di Padenghe. Questo l'ho già letto. Che fine farà la comunità del Garda senza la Gelmini, chiede Pietro, anche questo messaggio politico. Vabbè, insomma, poi ancora vediamo ancora questo ve l'ho letto. tutti, sempre contro il battello, chi ha danneggiato il battello spazzino. Bocchi, lei è troppo buono, spacchiamo le dita a quelli che hanno fatto. Ci sono varie proposte, no, anche medievali a volte, no, di torture medievali e così via. Ho provato gli scooter, che bello, grazie, bravissimi, dice Martina di Desenzano.
Bene, ottimo.
Anche perché qua il presidente è un particolare stimatore dei veicoli elettrici, no? Ripresone pazzesco e silenzio.
Esatto.
Per cui, allora, Bocchio, scusi, lei è abbastanza vicino alla Gelmini, questa scelta la condivide? Vabbè, ci sono sempre messaggi politici, se vuoi rispondere.
No, vale, io siamo qui come Garda 1 e credo, infatti, che siamo a testimoniare il lavoro che sta facendo questa azienda, che devo dire, al di là che venga comunque votata dai sindaci e quindi c'è un aspetto politico, ma all'interno di questa azienda la politica è sempre stata lasciata in secondo piano. Il primo piano è stato l'esigenza del territorio e il lavoro che si fa sul territorio, indipendentemente dai colori.
Poi, meno male che la regione è la colpevole del mancato rallentamento delle pose delle colonnine, dice Laura Ripeschiera. Poi ancora, avete posti per un ragazzo appena diplomato? Ah, assumete un ragazzo appena diplomato?
Abbiamo sul sito uno spazio dedicato al lavoro con noi. Andate, quindi, a consultarlo spesso, così vedete esattamente le,
esatto,
opportunità.
Qual è il comune con più colonnine, chiedono?
Con più colonnine installate oggi, devo dire che sui numeri di abitanti colonnine è Limone. Ne ha otto prese installate funzionanti, sì, su 1000 abitanti, diciamo.
Quindi Limone è sempre Limone. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Mario Bocchio, presidente di Garda 1. Grazie, presidente.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza.
E grazie anche a Massimiliano Faini, che ne è il direttore invece di Garda 1.
Grazie mille, grazie a tutti quanti. Grazie.